Bentornati carissimi amici ascoltatori, benvenuti a questo primo appuntamento della settimana. Ci siamo lasciati venerdì quando abbiamo visto che Gesù, venuto a conoscenza del fatto che Giovanni Battista era stato ucciso, si allontana, cerca un luogo in disparte, ma viene seguito da una grande folla e guarisce molti ammalati che erano presenti fra di loro. Anche se Gesù era venuto essenzialmente per curare la grande malattia spirituale che è il peccato, morendo sulla croce, vediamo che comunque non si tira indietro di fronte ai bisogni materiali e, come vedremo anche nei versetti che seguono, in cui Gesù sfama la folla, e lo scopriremo nei versetti dal 15 al 21. Facendosi sera, i suoi discepoli si avvicinarono a lui e gli dissero: «Il luogo è deserto e l'ora è già passata, lascia dunque andare la folla nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non hanno bisogno di andarsene, date loro voi da mangiare». Essi gli risposero: «Non abbiamo qui altro che 5 pani e 2 pesci». Egli disse: «Portatemeli qua». Dopo aver ordinato alla folla di accomodarsi sull'erba, prese 5 pani e 2 pesci e, alzati gli occhi verso il cielo, rese grazie. Poi, spezzati i pani, li diede ai discepoli e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono e furono sazi, e si portarono via dei pezzi avanzati 12 ceste piene, e quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, oltre alle donne e ai bambini. Il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci è descritto in tutti e 4 i Vangeli. Questo motivo sarebbe sufficiente per considerarlo un miracolo molto importante. Dopo una giornata faticosa in cui Gesù avrà insegnato, oltre che guarito i malati, vediamo che i discepoli cercano di dire a Gesù cosa deve fare, consigliandoli di rimandare la folla alle proprie case. Ma egli disse loro: «Non hanno bisogno di andarsene, date loro voi da mangiare». Era un ordine impossibile da eseguire. Avevano loro stessi poco cibo. Non sapevano ancora che per Gesù non conta la quantità di ciò che possediamo, ma la nostra disponibilità a metterlo al servizio di Dio. Gesù infatti dice: «Portate qua i 5 pani e i 2 pesci». Come mi piace questa frase. È il Signore, il mio amico, che parla e dice a ognuno di noi: «Portami ciò che hai». Non guardiamo a ciò che abbiamo. Il problema è: vogliamo lasciargli tutto ciò che abbiamo e fare in modo che sia lui e lui solo a guidarci nel modo di disporne? Non pensare che quel ragazzo avesse 4 enormi pagnotte, in ogni caso non sarebbero bastate. C'erano 5.000 persone affamate e 5 focacce. Quel ragazzino le aveva con sé e si trattava probabilmente del suo pranzo. Avrebbe potuto mangiarsele tutte lui fino all'ultima briciola. 5 pani e 2 pesci. E Gesù aveva detto: «Portateli a me». Marco ci dice che li fece sedere sull'erba in gruppi di 150. Il Signore li aveva fatti sedere con ordine. Il Signore fa ogni cosa con ordine. E alzati gli occhi al cielo, rese grazie. Poi, spezzati i pani, li diede ai suoi discepoli e i discepoli alla folla. I discepoli, che si erano presi l'autorità di dire al Signore Gesù cosa doveva fare, si trovavano ora a fare i camerieri e a servire la folla. E questo è proprio il ministero specifico degli apostoli, dei discepoli, dei pastori, dei predicatori e di tutti i credenti di oggi. Dobbiamo sfamare la folla, lasciarci usare da Dio e metterci al suo servizio per servire gli altri. Alcuni pensano che i pezzi avanzati, descritti qua in Matteo capitolo 14, siano ciò che noi chiameremmo spazzatura, tipo un panino iniziato da qualcuno, ma è più probabile che fossero rimaste 12 ceste di pane e di pesce mai toccati. Il fatto che 12 ceste di cibo fossero avanzate sta comunque a indicare che tutti avevano mangiato a sazietà. C'erano 5.000 uomini, le donne e i bambini non sono inclusi in questa cifra. Quel giorno il Signore non sfamò 5.000 persone, ma molte di più. Dopo aver sfamato la folla, Gesù manda i discepoli dall'altra parte del Mar di Galilea e si ritira in preghiera. Leggiamo il testo biblico nei versetti dal 22 al 30. Subito dopo, Gesù obbligò i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, mentre egli avrebbe congedato la gente. Dopo aver congedato la folla, si ritirò in disparte sul monte a pregare, e venuta la sera se ne stava lassù tutto solo. Frattanto la barca, già di molti stadi lontana da terra, era sbattuta dalle onde perché il vento era contrario. Ma alla quarta vigilia della notte, Gesù andò verso di loro, camminando sul mare. E i discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e dissero, «È un fantasma!» E dalla paura gridarono. Ma subito Gesù parlò loro e disse, «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» Pietro gli rispose, «Signore, se sei tu, comandami di venire da te sull'acqua!» Egli disse, «Vieni!» E Pietro, sceso dalla barca, camminò sull'acqua e andò verso Gesù. Ma vedendo il vento ebbe paura, e cominciando ad affondare gridò, «Signore, salvami!» L'espressione «subito dopo» indica fretta e azione. Nel suo resoconto del miracolo dei pani e dei pesci, Matteo omette stranamente la conclusione, ponendo l'accento sul fatto che Gesù fa disperdere la folla e frettolosamente licenzia i discepoli mandandoli in mare su una barca. Ma se Matteo non ci spiega il motivo di tale comportamento, Giovanni lo fa. Ma Gesù, sapendo che stavano per venire a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, tutto solo, dice nel capitolo 6 al versetto 15. Siccome Matteo presenta quella fase del ministero di Gesù che ha a che fare con la sua regalità, appare strano in un primo momento che egli ignori questo tentativo da parte della gente di fare re Gesù. Questo è un altro esempio dell'aspetto particolare della rivendicazione di Gesù del titolo di re. Egli è re per diritto e per titolo. Non avrebbe mai potuto diventare re perché eletto dalla volontà popolare. È re per volontà di Dio. Diventerà necessariamente re. Alla fine, nel Salmo 2, versetti 8 e 9, troviamo scritto «Io annunzierò il decreto. Il Signore mi ha detto, tu sei mio figlio. Oggi io ti ho generato. Chiedimi, io ti darò in eredità le nazioni e in possesso l'estremità della terra». Il Signore è sulla montagna, il luogo della preghiera. I discepoli sono nel Mar di Galilea, nel bel mezzo di una tempesta e nell'oscurità. Sono nel luogo del pericolo. Questa è un'immagine del nostro tempo. Il nostro Signore è tornato al Padre e siede alla sua destra. Noi siamo in pericolo, in un mare agitato dalla tempesta. La quarta vigilia della notte coincide con il mattino, dalle tre al sorgere del sole. Questa è l'ora in cui il Signore camminò sul mare verso i suoi discepoli. La situazione è questa. Il Signore si trova sulla montagna e vede i discepoli nella tempesta che remano e avanzano faticosamente, come ci racconta Marco. Poi li raggiunge nella quarta vigilia. Quando lo vedono esclamano «È un fantasma!» e dalla paura gridarono. Troppo paurosi? Può essere. Ma tu cosa avresti fatto vedendo un uomo che cammina sull'acqua al buio procedendo verso di te? Forse non credevano veramente ai fantasmi, ma in quel momento credettero di averne uno davanti. Ma subito Gesù parlò loro, ovvero immediatamente. Gesù li rassicurò dicendo loro che non era uno spirito. Pietro è stato criticato per la sua richiesta di camminare sull'acqua incontro a Gesù. Si dice che non avrebbe dovuto chiedere questa cosa. Io però lo ammiro per questo. John Wesley disse «Aspettatevi grandi cose da Dio». Ed è quello che fece Pietro. Mi rattrista il fatto che la maggior parte di noi si accontenti di poco e non si aspetti di più da Dio. Possiamo infatti notare che Gesù non rimproverò Pietro per la sua richiesta. Mentre camminava sull'acqua, Pietro distolse lo sguardo da Gesù e quando cominciò ad annegare, recitò la preghiera più breve di tutta la Bibbia. «Signore, salvami!» Questa breve preghiera ci insegna ad andare sempre diretti al problema quando preghiamo Dio, che non ci ascolterà in base al numero di parole che pronunciamo. Abbiamo già visto questo insegnamento nel capitolo 6 di questo Vangelo, il Vangelo di Matteo, al versetto 7, dove era scritto «Nel pregare non usate troppe parole come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole». Naturalmente il Signore interviene subito. Leggiamo il testo dal versetto 31 al 36. Subito Gesù, stesa la mano, lo afferrò e gli disse, «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» E quando furono saliti sulla barca, il vento si calmò. Allora quelli che erano nella barca si prostarono davanti a lui, dicendo, «Veramente tu sei figlio di Dio». Passati all'altra riva, vennero nel paese di Gennesaret, e la gente di quel luogo, riconosciuto Gesù, diffuse la notizia per tutto il paese all'intorno e gli presentarono tutti i malati e lo pregavano che lasciasse loro toccare almeno il lembo della sua veste e tutti quelli che lo toccarono furono guariti. Il problema era che Pietro aveva distolto lo sguardo da Gesù per guardare l'acqua che fluttuava ai suoi piedi. Ci troviamo in un mondo in cui vediamo l'acqua fluttuare. Per questo dobbiamo fissare lo sguardo su Gesù, con fede, pregando in quel modo quando pensiamo di affondare. Il Signore fece questo miracolo per i Suoi discepoli, in modo che essi fossero trasportati dal luogo del pericolo al luogo della fede. Persino Simon Pietro, che aveva avuto l'audacia di chiedere a Gesù di camminare con lui sull'acqua, il che avrebbe dovuto rafforzare la sua fede, distolse lo sguardo e per un attimo perse la fiducia. Non critichiamo Pietro perché spesso questo è anche il nostro problema. Coloro che sono avanti nel loro cammino di fede possono testimoniare di aver distolto lo sguardo da lui, da Gesù, tante volte. Questo miracolo avvenne perché i discepoli potessero adorarlo e potessero sapere che egli era il Figlio di Dio. Dopo la tempesta, Gesù continuò a predicare ai bisognosi. Ancora una volta vorrei soffermarmi sulle persone che furono guarite quel giorno. Abbiamo un resoconto dettagliato solo di alcune guarigioni, ma non dimentichiamo che furono migliaia le persone sanate dal Signore. Una volta di più possiamo notare come, anche se Gesù è venuto nel mondo per soddisfare primariamente i bisogni spirituali degli uomini, il suo amore, la sua compassione furono sempre tali da non rifiutare mai di intervenire per i loro bisogni materiali. Le uniche volte in cui si rifiutò di operare miracoli furono quelle in cui gli venivano richiesti, per metterlo alla prova, con malizia o per soddisfare una pura curiosità. E qui, a questo punto, vedendo che il tempo a mia disposizione sta terminando, io mi voglio fermare qui. Bene, ti ringrazio per l'ascolto che mi hai prestato ancora una volta e quindi ti invito a risentirci a domani.